Che cosa ci dice Paolo Chiari, che ringraziamo, rispetto a questa tematica, le riflessioni che ci porterà? Grazie.
Bene, buonasera a tutti. Non vi rileggo il titolo, se no la relazione, ho già esaurito il tempo, visto le dimensioni che ha all'interno di questa slide. Quello che mi interessa sottolineare che non riprenderò certi concetti che sono già stati più volte presi in considerazione durante le relazioni che mi hanno preceduto, e quindi manterrò un po' più di aperto il dibattito rispetto a questi aspetti. In premessa devo dire che ciò che, a cui faccio riferimento è un'esperienza specifica e come tale non è detto che sia riproducibile e sia esportabile in altri contesti, quindi per alcuni potrà essere riproducibile, per altri no, per altri dovrà tenere conto delle differenze del proprio contesto. Parto da questa riflessione su quello che è il percorso clinico e il percorso assistenziale. Già da qui ci sarebbe da discutere, perché non ho ancora capito qual è il percorso clinico che non è anche assistenziale e il percorso assistenziale che non è anche clinico. In realtà il riferimento diventerebbe molto più preciso se parlassimo di quelle che sono le attribuzioni, da questo punto di vista, del medico, dell'infermiere e di altri professionisti. Ma anche in questo, se utilizzassimo questa distinzione, quindi di tipo professionale, potremmo avere delle sorprese e potremmo avere delle difficoltà a chiarire esattamente ciò che è di uno e ciò che è dell'altro. Sicuramente uno degli strumenti che ci aiuta nell'affrontare questa tematica sono quelli che vengono chiamati strumenti di integrazione. Gli strumenti di integrazione che qualcuno avrà sentito definire come percorsi clinico-assistenziali oppure percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, clinical pathway, profili di cura, critical path, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono molte definizioni che sottendono questo strumento che è sostanzialmente un potente strumento di integrazione, dove sostanzialmente su una matrice definita viene costruita dagli esperti e quindi da tutti i professionisti coinvolti la miglior sequenza temporale e spaziale possibile sulla base delle conoscenze tecniche, scientifiche, teoriche e delle risorse professionali e tecnologiche, come vedete nella definizione, che ho a disposizione e in qualche modo mi consente di strutturare quello che è il percorso ideale, il riferimento ideale. Non sarà mai così vero nella realtà, ma ci aiuta a indirizzare questo tipo di attività. Questo è un esempio, ma è inutile che andiamo a verificare che cos'è un percorso. Allora, nonostante parliamo di integrazione, devo ribadire un altro aspetto, che nonostante questa necessità in cui nell'ambito sanitario ci sia una forte integrazione dei professionisti, ogni professione ha comunque un mandato e questo mandato lo deve rispettare, ma il mandato deriva comunque da un problema di salute, perché noi siamo operatori sanitari e il nostro focus è questo, ed è il focus che caratterizza tutti i professionisti sanitari, nessuno escluso. Dire ciò che è mio e ciò che è tuo a volte può portare delle differenze. Il ragionamento clinico-assistenziale che viene applicato per rispondere a un problema di salute è quello che poi va a definire quali sono i livelli di responsabilità e i livelli di autonomia dei soggetti che interagiscono con quel problema di salute. Allora, nel mio contesto il ragionamento clinico-assistenziale si sviluppa da queste quattro dimensioni che rappresentano da una parte le evidenze scientifiche, quindi le miglior prove di efficacia che ho a disposizione per gestire un determinato problema di salute. Dall'altra la mia esperienza, che è quella che mi permette di far sì che quelle conoscenze teoriche diventino azione, passino sul paziente che in quel momento è di fronte. Dopodiché, nel contesto italiano è ancora poco diffuso, ma nel mondo anglosassone è molto presente, ci sono le preferenze del paziente, perché alla fine comunque chi sceglie o chi partecipa al processo di scelta in modo determinante è il paziente, e ho aggiunto quest'altra dimensione che ho chiamato formazione e manutenzione continua, perché tutto questo, l'interazione di queste tre dimensioni non è sufficiente, ma è necessario che io mantenga continuamente aggiornato il mio sapere e la mia capacità di gestire queste situazioni. Tutto questo avviene in un contesto che è particolarmente difficile, complesso, è demografico, è sociale, è economico, è finanziario, è politico, è istituzionale, e questo complica effettivamente molto le cose. L'interazione comunque di queste quattro dimensioni è quello che mi porta a definire quali sono i livelli di autonomia. Allora, se io prendo in considerazione una professione forte, come ad esempio l'avvocato, l'avvocato è chiaramente identificato il suo livello di autonomia, perché nella risoluzione di problemi in cui io mi rivolgo a quel professionista, la risposta è solo sua. La decisione è una scelta individuale. E quindi è facilmente identificabile ciò che caratterizza l'autonomia dell'avvocato, del notaio, di queste professioni forti. Nella sanità, in realtà, anche quella del medico non è una professione così forte, perché non è chiaramente identificabile come si genera la decisione per rispondere a un problema di salute. C'è sempre un'interazione di un'equipe, di un team, in cui ciascuno porta dei contributi, a volte più rilevanti di una professione, a volte più di un'altra, ma non è possibile in sanità gestire situazioni in totale autonomia. Perché? Perché il modello decisionale, e qui ve ne ho fornito un esempio, ma ne esistono molti di modelli decisionali, questo è uno dei più semplici che viene utilizzato, vedete che la decisione che viene assunta non è mai legata a una singola fase del processo decisionale, ma per poter assumere, effettuare una scelta, c'è bisogno che qualcuno raccolga le informazioni corrette, eventualmente queste informazioni devono essere supportate da diversi, da eventuali consigli, quindi riferimenti ulteriori che mi portano a riflettere su quella situazione. C'è un momento in cui si sceglie una soluzione, la scelta a volte richiede autorizzazione, è evidente a tutti, nell'ambito soprattutto dell'emergenza, quando si parla di l'applicazione di determinati protocolli in cui l'operatore è libero, ma è libero di agire, è autonomo, ma l'autorizzazione all'applicazione di quel protocollo è assegnata a qualcun altro che deve intervenire. Dopodiché segue l'azione. Allora, questi elementi fra di loro devono esistere tutti per poter caratterizzare la decisione. Ma se io controllo anche esclusivamente la fase di raccolta delle informazioni, condiziono l'intero processo decisionale. Quindi, come vedete, indipendentemente dai soggetti che interagiscono in questo processo, che siano esclusivamente raccoglitori di informazioni o erogatori di consiglio o autorizzatori, hanno comunque la capacità di influenzare nettamente questo processo. La decisione quindi che viene raggiunta nell'ambito della sanità è spesso decisione congiunta, decisione che matura nell'integrazione fra i professionisti. Quindi da una parte ho evidenziato la sfera della diagnosi e della terapia, che sicuramente è una sfera medica. C'è un'area del nursing ed un'assistenza, ma tenete presente che spesso queste due aree hanno dei momenti forti di integrazione. A tutti voi che operate nell'ambito dell'emergenza, vi sarà capitato situazioni in cui voi avete dovuto effettuare interventi che potremmo definire sicuramente di tipo medico. A volte ci sono situazioni in cui il medico stesso assume degli interventi e delle funzioni che potremmo definire assistenziali. Perché? Perché in quel caso la situazione di emergenza assegna o toglie la responsabilità al professionista, perché comunque la situazione va risolta. E tutti voi avete affrontato situazioni di questo tipo, e quindi, come vedete, non sempre è facile distinguere nettamente questi due. E quindi quando facciamo riferimento a prestazioni autonome, molto spesso il limite di queste prestazioni sfuma e diventa indistinto, e quindi diventa particolarmente complesso decidere. Quali sono le premesse affinché noi possiamo ragionare in termini di integrazione, quindi questa integrazione che comunque esiste nel mondo sanitario, renderla evidente e quindi in un qualche modo gestibile? La prima premessa che ho evidenziato è la fiducia. c'è questo sociologo Luhmann che dice una cosa bellissima secondo me. Qual è il motivo per cui ognuno la mattina si alza, si lava, si veste ed esce ad incontrare il mondo? Perché ha fiducia nel mondo, perché se non fosse così non si alzerebbe, non uscirebbe a incontrare gli altri, quindi in queste situazioni. Quindi c'è un problema di fiducia, ma c'è anche un problema di riconoscere la diversità. E qui un'altra grande battaglia. Deve essere chiaro che l'infermiere, il medico, l'OTA, l'OS, la dietista, il fisioterapista, sono soggetti diversi, che all'interno di un disegno comune, che è quello della difesa della salute, apportano contenuti, interessi diversi. Per fare questo è importante che ci sia fra questi diversi professionisti che interagiscono fiducia, reciprocità, che si vada a costituire un capitale sociale. Reciprocità vuol dire che ciascuno deve riconoscere quelle che sono le competenze, le capacità dell'altro, perché se non c'è riconoscimento che l'altro è diverso da me, non c'è nessuna possibilità di integrazione. L'integrazione è possibile solo là dove c'è diversità riconosciuta. Quali sono gli strumenti che possono facilitare i percorsi di integrazione? Un primo esempio può essere i sistemi di accreditamento professionale. In questo caso ho citato la Joint Commission, ma ci sono altri modelli di accreditamento. Tutti si basano su che cosa? Sostanzialmente su questo aspetto, che è l'integrazione. Non esiste nella definizione dei sistemi di accreditamento un accreditamento monoprofessionale, perché non porterebbe da nessuna parte. La secondo grande esempio di integrazione è il risk management, la gestione del rischio. Noi viviamo in una struttura che è quella sanitaria, in sanità non esiste nessuna prestazione che sia esente da rischi. Non esiste nessuna prestazione con cui noi possiamo dire sicuramente che agendo non ci sia un qualche possibile problema. Il problema sarà di andare a bilanciare quelli che sono i possibili benefici che ne derivano dall'intervento da quelli che sono i possibili rischi. E in questo è ancora una situazione in cui il ruolo dell'infermiere è determinante, ma non può essere esercitato esclusivamente da solo. Siamo un po' in questa situazione. Terzo grande area di integrazione, le linee guida, protocolli, procedure, ma in particolare la linea guida come strumento di indirizzo dei professionisti. È uno strumento per definizione multiprofessionale. Fino ad alcuni anni fa si vedevano linee guide fatte, io le chiamo, da quattro amici al bar, cioè quattro soggetti che si trovavano e facevano la linea guida. Quella non è una linea guida. La linea guida deve mettere in discussione fra soggetti diversi i diversi conflitti di interesse, che comunque esistono perché ciascuno di noi è portatore di interessi particolari, interessi che derivano dal proprio esercizio professionale, dal proprio essere professionista. Quindi la linea guida diventa un potente strumento di integrazione, ha le sue regole, così come i protocolli e le procedure. Il quarto esempio, l'ho citato all'inizio, lo riprendo, sono i percorsi clinico-assistenziali, dove è evidente che i risultati, gli esiti del percorso sono legati al contributo delle diverse professionalità. Se così non fosse, non saremmo in grado di raggiungere gli esiti previsti per quel percorso ideale. E soprattutto non saremmo in grado di trasformare quel percorso ideale in un percorso concreto che porta il soggetto al superamento del problema di salute. Ultimo esempio, la clinical governance, o detta in italiano, il governo clinico e non il governo dei clinici, come qualcuno ha tradotto anche su un documento legislativo che poi è stato ritirato. Quando faccio riferimento a questo, faccio riferimento sostanzialmente a una struttura che ha il compito di coordinare tutte quelle attività che devono servire per gestire i rischi, i sistemi delle qualità, gli audit, la valutazione degli interventi, la tecnologia sanitaria, eccetera, che richiedono un unico substrato, e il substrato deriva dalle radici che affondano in quella che è l'evidence-based nursing, in quella che è l'evidence-based practice, l'evidence-based medicine, chiamatela come volete, ma che affonda le sue radici nelle prove di efficacia rispetto al trattamento e anche nella costruzione del consenso là dove le evidenze non esistono e quindi con delle regole che impediscano che l'autorità abbia il sopravvento sull'autorevolezza. Infine, tutto questo potrebbe rappresentare un contributo notevole alla evoluzione del soggetto che da novizio, transitando per la fase di esperto, arriva alla funzione di avanzato, dove la capacità di gestire non esclusivamente il proprio specifico professionale, ma anche questi strumenti di integrazione, potrebbe rappresentare un elemento molto importante. Termino con le domande che avete visto nella slide iniziale, anche stavolta non le ripeto, ma la sostanza era quella di chiedere se ciò è possibile, ciò è utile, ciò è efficace. Alle prime tre domande rispondo in questo modo: non credo che sia possibile, ma credo che sia necessario, e è necessario perché, non perché è utile, ma perché l'assistenza sanitaria è fatta così, se no noi non parliamo di assistenza sanitaria, ma parliamo di difese di interessi monoprofessionali, per non dire altri termini un po' più forti. È efficace? Aumenterei l'utilizzazione di termini, spingendomi anche sul versante della sicurezza, dell'appropriatezza, dell'equità e altri elementi che potremmo prendere in considerazione. L'ultima domanda mi chiedeva: valorizza l'infermiere? Avrei voluto interrompere qui la mia presentazione per lasciare a voi la risposta, ma ho incontrato molti colleghi all'interno di questa sala che mi hanno stimolato a presentare il mio pensiero. Il mio pensiero è questo. Il mio pensiero è che io, infermiere, devo agire, devo lavorare, devo ricercare, devo trovare evidenze, devo diffondere, ma soprattutto lo devo fare assieme ai miei colleghi. Non devo evitare di mantenere quelle che sono le mie conoscenze, le mie competenze nel mio cassetto, nella mia tasca, ma le devo mettere a disposizione degli altri, perché questo porta alla valorizzazione dell'infermiere, questo porta all'affermazione di questa professione. Vi ringrazio per l'attenzione.